Io volevo chiedere, un elemento che mi piace molto dei tuoi spettacoli è dato dal fatto che racconti delle micro storie di fatti che però appartengono al passato prossimo, diciamo, dal 44 al 49, però non sei mai testimone diretto degli episodi e riporti delle testimonianze che ti sono state fatte. È una scelta legata al fatto che non vuoi interpretare tu il protagonista che è stato testimone.
Ma no, in realtà io interpreto il protagonista che è stato testimone, ma non testimone degli eventi, io sono testimone della testimonianza in qualche maniera. Il lavoro che faccio io è soprattutto quello di cercare di comprendere e ricostruire la memoria. Una memoria, non la memoria in assoluto, insomma. E per ricostruire la memoria o qualcosa della memoria bisogna andare a cercare le memorie, o meglio, quello che le memorie comunicano, che sono i racconti. Tutte le persone posseggono una memoria di quello che gli è successo, spesso la memoria fisica, insomma, perché gli è successo sul corpo e quindi il corpo ricorda. Alle volte è una memoria, quasi sempre, anzi, è una memoria di immagini, perché la memoria di quello che le persone hanno visto, però quasi mai le persone riescono a tradurre, soprattutto oggi, a tradurre in racconto quella che è la loro memoria. Ecco, il lavoro che faccio io è far raccontare le persone ed è quello che faccio per la maggior parte del tempo, quando non faccio spettacolo, diciamo. Faccio anche qui a Udine, ho fatto un laboratorio nel quale ho incontrato diverse persone che raccontavano la loro memoria dell'istituzione psichiatrica. E poi dopo io racconto quella che è la mia memoria, delle memorie che ho raccolto. Quindi in qualche maniera racconto sempre in prima persona, anche quando apparentemente tra me e lo spettacolo c'è un personaggio, però racconto sempre in prima persona, sempre quella che è la mia memoria. Solo che io sono testimone delle memorie più che dei fatti.
Quindi infatti alla radio, su Radio 3, si è sentito il lavoro che hai fatto in preparazione a Fabbrica, tutte le testimonianze degli operai. E la radio, quanto è importante per te?
Beh, la radio è un mezzo senza, quasi senza equivoci del linguaggio. Nel senso che nella radio c'è l'immagine pura, c'è l'immagine senza l'oggetto, che è una cosa straordinaria. È l'immagine vera, è la vera immagine, cioè quella che le persone immaginano. C'è la possibilità per radioascoltatore di costruirla l'immagine e di diventare, per quanto è possibile, insomma, anche se non sempre, però molto spesso, diventare produttori e non soltanto consumatori di comunicazione. Alla radio si produce comunicazione e produce comunicazione anche chi ascolta, perché ascoltando produce un'immagine che è evocata dai suoni che provengono dalla radio. Per cui per me la radio è assolutamente alla base della conoscenza proprio del linguaggio, dei linguaggi della comunicazione.
E anche tutto il lavoro che tu fai sulla parola, quindi le iterazioni, le ripetizioni, che rimandano molto alla circolarità del racconto, anche epico, e proprio all'immagine della parola, ha questa funzione.
Eh sì, perché nel racconto ci sono molti tipi di ripetizione, ma sostanzialmente i più importanti, io credo, siano due. Una è la ripetizione interna, quella appunto la reiterazione della parola singola, è come se le parole corressero attorno all'immagine e non riuscissero mai a dirle del tutto, come se chi parla si rendesse conto che dire la parola cane non è mai abbastanza per dire il cane, l'oggetto cane, il referente cane. E quindi c'è bisogno di dirla e ridirla e fare in maniera che la parola corra attorno all'oggetto fino a che a un certo punto qualcosa dell'oggetto viene colto, viene capito, viene carpito. E poi esiste un'altra ripetizione, che è quella che la ripetizione nel tempo, il fatto che il racconto orale non è quasi mai un racconto che viene fatto una volta soltanto, ma è un racconto che viene fatto molte volte, alle volte per anni. Questo spettacolo che io faccio stasera, che è Scemo di guerra, nasce da un racconto che faceva mio padre sul 4 giugno del 1944. Ed è un racconto che io ho sentito fare per 30 anni, ma lui l'ha fatto per molto più tempo, insomma. L'ha fatto probabilmente dal giorno stesso in cui gli sono successe queste cose, dal 4 giugno del 1944, probabilmente l'ha fatto per 60 anni, per 59 anni. E questa ripetizione a un certo punto non è soltanto epica, è proprio è rituale. È come la ripetizione dei grandi riti, dei riti importanti, dei riti religiosi, solo che è una ritualità senza religione ed è forse la cosa di cui ci abbiamo bisogno. Tante volte io sento delle persone che mi dicono: ma io mi sposo in chiesa anche se non ci credo, perché se ti sposi al comune poi non c'è il rito. Ecco, noi abbiamo perso una cosa importante, abbiamo perso il contatto, il nostro contatto col rito, e alla fine abbiamo delegato alla religione il nostro senso profondo di ritualità. Ecco, io credo che invece nel teatro, e soprattutto in un teatro che riflette sulla ritualità che c'è nella comunicazione orale, sulla ripetizione e la ritualità che c'è nella comunicazione orale, beh, se può tornare attraverso il teatro, anche attraverso il teatro, a un senso nuovo della ritualità.
Sia nello spettacolo Radio Clandestina che nello spettacolo di stasera, viene in mente Roma. Cioè, Roma ricorda molto un libro di Portelli, che Portelli ha dedicato a Terni in realtà, cioè biografia di una città. Quindi quanto è importante la città di Roma, che negli angoli, tutti gli angolini, tutti i quartieri evocano una storia per te?
Ma sai che io una delle prime volte che sono arrivato a Terni ho chiesto dove stava il teatro, perché poi la maggior parte delle città che vedo perché vado a teatro, insomma, che ci vado a lavorare. E quando sono arrivato a Terni ho chiesto dove sta il Teatro Verdi, mi hanno detto: guarda, vai fino a Pomodoro e giri a sinistra al Baravai. Ma io dico: che è sto Pomodoro, che sarà sto Baravai? E poi in realtà, camminando con la macchina, seguendo la strada, insomma, della circonvallazione attorno a Terni, ho trovato questa stela enorme che è di Arnaldo Pomodoro. Non è che avevo proprio capito subito che era quel pomodoro lì, e non il pomodoro, insomma, l'ordine alla pianta dei pomodori. Ma il Baravai che era sto Baravai? Il Baravai è il bar Hawaii, che è un bar. E gli ho detto a Sandro Portelli, ho detto: ma sai che sono arrivato a Terni, mi è successa questa cosa. E lui si è messo a raccontare del Baravai e di quello che è stato il Baravai o altri bar, insomma, dei Terni negli anni 70. Ecco, che voglio dire? Voglio dire che c'è una memoria e una conoscenza dei luoghi che non è quella urbanistica, geografica, che non è quella che serve per le interrogazioni a scuola, per andare bene a geografia o per passare un esame di architettura, di urbanistica. È una conoscenza che è la conoscenza che le persone hanno stando nel luogo, vivendo nel luogo. E Sandro, in Biografia della città, ha fatto questo. Ha cercato la storia attraverso le memorie delle persone, che non è una cosa in contraddizione rispetto alla storia degli storiografi. È un po' come, io penso spesso a quelle fotografie che abbiamo visto un anno fa dei campi di concentramamento, fotografati dall'alto, dalla RAF, no? E perché ci hanno fatto così impressione quelle fotografie? Non perché ci raccontano qualcosa di nuovo per la storia, perché noi dai documenti segreti dell'OSS, dei servizi segreti prima della CIA, insomma, noi già sappiamo che il Vaticano, che gli Stati Uniti d'America, che l'Inghilterra sapevano dello sterminio che i tedeschi stavano compiendo nei campi di sterminio, appunto. Per cui non è che ci colpiscono queste fotografie perché ci raccontano qualcosa in più rispetto alla storia che conosciamo. Ci colpiscono queste fotografie perché a un certo punto in questa bella fotografia aerea, che sono anche molto belle proprio tecnicamente quelle fotografie, vediamo la ciminiera col fumo. E ci colpisce il fumo, no, ci colpisce perché noi conosciamo le storie delle persone che stavano lì dentro in quel momento. Allora, voglio dire, non esiste una coscienza e una conoscenza della realtà, del mondo, come insieme proprio di accadimenti, di avvenimenti, se non c'è sia la conoscenza e la coscienza dell'avvenimento visto dall'alto, come quella fotografia lì, che rimette insieme pezzi delle nostre memorie, ma anche. È importante e fondamentale che ci siano le memorie di quelli che stavano dentro. Le due cose devono per forza esistere entrambe, perché se no o vediamo un campo di concentramento, di sterminio dall'alto e non ci fa nessuna impressione perché non conosciamo quello che succedeva dentro, oppure conosciamo soltanto le storie dei singoli e le storie dei singoli non bastano a interpretare il tempo in cui viviamo.
Ti voglio chiedere un'ultima cosa. Hai portato prima Ceccafumo, prima dal testo orale, hai tratto un libro alla fine, poi Fabbrica, la stessa cosa, uscirà a gennaio, penso, Radio Clandestina con il DVD, il prossimo progetto.
Il prossimo progetto è il libro che sto scrivendo sul fieno di guerra, che è una faticaccia, nel senso che io non scrivo scrivendo le parole scritte, io scrivo pensando alla storia. Scrivo come scrive il mio vicino di casa quando mi racconta quello che gli è successo. Scrivo ripensando a quello che ho raccolto nel tempo. E poi il passaggio successivo, che è quello dalla parola detta alla parola scritta, per me è un lavoraccio, è come ricominciare tutto il lavoro da capo, nel tentativo di non scrivere come scriverebbe lo scrittore. Io cerco di scrivere come scriverebbe uno che non scrive. Scrivo cercando di portare nella parola scritta il più possibile l'oralità, la parola detta. E quindi è sempre per me un'enorme fatica, perché io conosco bene la storia, ma non so le parole che utilizzerò. E questa è la cosa a cui sto lavorando proprio in questi giorni. Ma in realtà c'è un altro progetto a cui sto lavorando ormai da 2 anni, che tra un anno sarà uno spettacolo sulle istituzioni psichiatriche, sul manicomio. Quasi sempre nei lavori che faccio io c'è un lungo lavoro di ricerca prima, ma non perché credo che per lo spettacolo servano 2 anni, 3 anni, che è il tempo che ci metto normalmente per costruire uno spettacolo. Credo che serva per me proprio, per conoscere i fatti di cui poi vado a parlare, insomma, i fatti sui quali poi ragiono. Da 2 anni sto registrando soprattutto infermieri che mi raccontano dei manicomi dove hanno lavorato, dei manicomi e anche adesso dei servizi territoriali in cui lavorano. E qua a Udine, fino all'altro ieri, abbiamo registrato infermieri. Prego.
Grazie.
Io volevo chiederti solo ancora una cosa, da dove nasce questa tua passione per la fabulazione, per questo modo di raccontare che è ormai scomparso, ahimè, anche nell'educazione, io penso, dei ragazzi, di noi che siamo cresciuti, diciamo, senza la mancanza di questo strumento fondamentale, un po' perché figli di genitori, almeno personalmente, molto chiusi, molto restii, ecco, alla comunicazione orale, dato in pasto poi a una società dell'immagine.
Ma sai che c'è? Io credo che te lo dico. Penso che non ci sia. C'è una cosa, scompare perché nessuno la fa più, insomma. Perché non c'è più il tempo e il luogo per farla, sta cosa. Allora, noi sostanzialmente adesso non abbiamo più i tempi e i luoghi per rimettere in moto l'oralità. No, non che poi il bisogno di oralità c'è ancora, cioè perché l'oralità è in qualche maniera automaticamente produzione. Ecco, noi abbiamo perso oggi la capacità di produrre. Oggi, dico una cosa che sembra una banalità, la solita cosa, però noi oggi consumiamo, essenzialmente consumiamo, ma non consumiamo soltanto oggetti, no? Io entro dentro un supermercato e so perfettamente come si consumano tutti gli oggetti che stanno là dentro. Anche tutti quelli che io non posso mangiare perché ho problemi di stomaco, anche tutti quelli che non utilizzo perché non lavo per terra con la varichina. Però lo so a che cosa servono. Tutti gli oggetti, tutti, dal primo all'ultimo, è rarissimo. Mi fa sempre un effetto strano entrare in un supermercato e vedere che ci sono delle cose che non conosco, no? E mi succede per esempio quando vengo qua in Friuli e mi rendo conto che ci sono delle cose che si mangiano qua, che magari da me a Roma non ci stanno. Poi però dopo un po' le conosci, perché sono tre in un supermercato dove ci sono 30.000 cose. Però so come si consumano tutte, ma non so come si produce nessuna di quelle. Cioè, a malapena posso credere al supermercato che mi dice che quell'insalata là è stata coltivata in Puglia e quelle arance vengono dalla Spagna, insomma. Al massimo, ma ci posso credere, se ci voglio credere. Per il resto non so come viene prodotta nessuno degli oggetti che stanno lì dentro. E questo qui purtroppo, se nella produzione di oggetti già è una cosa grave, perché pian piano noi nell'Occidente siamo diventati grandi consumatori ma per niente produttori, questa cosa ancora più drammaticamente accade nella comunicazione. Noi non produciamo più comunicazione, noi consumiamo comunicazione, siamo dei straordinari consumatori di comunicazione, per cui io so perfettamente come si utilizza una videocamera, un microfono, una segreteria telefonica, la televisione, internet, tutte queste cose qua, ma non produco niente. Ho perso questa capacità di produzione e l'oralità è produzione di comunicazione. Per cui noi abbiamo perso la capacità di produrre comunicazione. Perché abbiamo perso i tempi e i luoghi per la produzione? Così come le fabbriche delle videocamere o dei audioregistratori sono state tutte spostate in Cina, per dire, e alla stessa maniera noi non abbiamo più i luoghi per produrre questi oggetti, ma non abbiamo più neanche i luoghi e i tempi per produrre l'oggetto comunicazione. E quindi essenzialmente la consumiamo. E l'oralità non è consumo di comunicazione, però è produzione. Bisogna parlarla, parlargli i fatti.
Grazie, devo
Puoi
rispondere.
farci una frase in linguaggio farfallino
Linguaggio farfallino.
per
Questa è una
allenarti.
cosa curiosa, il linguaggio farfallino, perché oltre che è diffusa veramente in tutto il mondo. Cioè, un ragazzo colombiano mi ha detto anche da loro la utilizzano, solo che per dire, per esempio, cavallo, loro direbbero, io direi cafava fallo fo. Lui direbbe invece in Sud America casciava sciallo sciò. Però un amico polacco mi diceva: no, pure da noi in Polonia esiste col K davanti, quindi è KK, kava, callo. E poi ce ne stanno altri 2000: cotica, cotiva, cotillo, cagadava, gadà, logollo, logodò, anzi. Oppure c'è oppure col 3 davanti, è il modo in cui si parla in alcuni mercati ancora oggi a Roma, per non far capire agli acquirenti, si parla col 3 davanti, 3K, 3 va, 3 lo. Con l'eccezione dei monosillabi che hanno il 3 davanti e dietro, per di sì, 3 sì 3 si dice. Ecco, per parlare in questa maniera devi saperla produrre, sta lingua. Perché la produci parola per parola, non è che la produci una volta per tutte, e se so come si dice sedia, basta impararla una volta. No, questo linguaggio che è un gioco, che è un linguaggio criptato si direbbe oggi, ma che è un gioco, è continua produzione. Continua, al punto che questo qui è più prodotto che non consumato, perché è più facile dirla la parola in linguaggio farfallino che non capirla. Oppure, come dico io in alcune storie che racconto, cavallo, si potrebbe dire anche cavallo, mirarlo, buffarlo, col circo, un callo, col fifo, un fallo.